Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
21ª puntata. Bene, cari radioascoltatori, Hare Krishna, siamo giunti alla 21ª puntata di questo programma intitolato L'astronomia vedica. Nella puntata scorsa abbiamo parlato del corso del Gange. Abbiamo visto di come questo fiume non sia un fiume ordinario, infatti attraversa l'intero universo. La sua origine si trova al di fuori di questo universo ed è precisamente l'oceano Karana, chiamato anche Mahatattva, che è quella nube che si forma nel cielo spirituale da cui ha origine l'intera creazione materiale di cui abbiamo parlato all'inizio di questo programma. Inoltre avevamo iniziato la lettura di un capitolo che si intitola La distruzione dell'universo e avevamo visto in particolar modo di come questa distruzione avvenga per opera di Anantadeva, che si trova nella posizione più bassa dell'universo, dalla quale produce un terribile fuoco. Ed eravamo arrivati a un verso che ci descriveva lo stato delle anime condizionate al momento appunto della distruzione dell'universo. Queste anime condizionate vengono così riassorbite dal Signore e vengono rimanifestate nella successiva creazione con lo stesso stato di coscienza che avevano acquisito nella creazione precedente. Ma non mi voglio dilungare oltre e passo dunque alla lettura dei versi successivi. Buon ascolto. Quando giunge il tempo della distruzione, Shiva, coi capelli sciolti, trafigge col suo tridente i governatori delle differenti direzioni. Egli ride e danza orgogliosamente, lanciando intorno le loro mani come bandiere, così come il fulmine disperde le nuvole per tutto il mondo. Assumendo la forma di Rudra, egli distrugge la creazione. Così la creazione, il mantenimento e la distruzione si verificano per opera della sua volontà. Mahesvara Shiva. Non è un essere ordinario, ma non è uguale a Vishnu. Paragonando Vishnu e Shiva, la Brahma Samhita dice che Vishnu è come il latte, mentre Shiva è come lo yogurt. Lo yogurt non è simile al latte, ma nello stesso tempo è latte. Gli elementi costitutivi di tutte le cose create in questo mondo hanno origine da Mahavishnu e sono distrutti da Shiva. Brahma non è che il secondo creatore. Tutti questi elementi sono manifestazioni delle tre influenze della natura materiale, cioè le energie materiali che emanano dal Signore Supremo. Il Signore è dunque l'inizio, la metà e la fine di ogni creazione. L'universo è creato dallo sforzo di Brahma con l'aiuto della passione e mantenuto dalla virtù di Vishnu, è distrutto a un tempo prestabilito dalla danza devastatrice Tandava Nitya di Shiva. Alla fine del giorno, la potente manifestazione universale viene immersa nell'oscurità della notte, sotto una minuscola parte di ignoranza tenebrosa. Per l'influsso del tempo eterno, gli innumerevoli esseri viventi sono inghiottiti in questa devastazione e tutto diventa silenzio. Questo verso spiega la notte di Brahma, che sopraggiunge sotto l'influenza del tempo, a contatto con una minuscola parte delle tenebre dell'ignoranza. La distruzione dei tre mondi avviene per opera dell'avatara responsabile dell'ignoranza, cioè Rudra, rappresentato dal fuoco del tempo eterno che brucia i diversi sistemi planetari. I tre mondi sono conosciuti come Bhu, Bhuva e Sva, Patala, Mratya e Svarga. Gli innumerevoli esseri sono dunque sommersi in questa devastazione, vero e proprio sipario che cala sulla scena dell'energia del Signore Supremo, e in seguito a ciò tutto diventa silenzio. Quando la creazione cosmica è annientata, gli esseri individuali, indistruttibili per natura, tornano a riposare nel corpo di Ma Sankarsana. Perciò Sankarsana è talvolta chiamato il Jiva totale. In quanto scintille spirituali, gli esseri individuali tendono a essere inattivi a contatto con l'energia materiale, proprio come le scintille di un fuoco tendono a spegnersi non appena si allontanano dal fuoco. La natura spirituale dell'essere individuale può essere comunque riaccesa a contatto con l'essere supremo. poiché l'essere individuale può apparire sia nella materia che nello spirito, il jiva è definito potenza marginale. Sankarsana è l'origine di Karana Vishnu, il quale è la forma originale che crea gli universi, e questo Sankarsana non è altro che un'espansione plenaria di Sri Nityananda Ram. Bene, cari radioascoltatori, abbiamo terminato la lettura di questo capitolo titolato La distruzione dell'universo. Passiamo ora al 16° capitolo di questa ricerca, che si intitola Viaggi interplanetari. Questo capitolo è quantomeno attuale. Tratta infatti di un argomento che da sempre ha fatto consumare fiumi di inchiostro e chilometri di pellicola. Chi di noi non ha mai sentito parlare dei famosissimi dischi volanti, incontri con esseri di altri mondi, ritrovamenti archeologici del tutto particolari? Si potrebbero elencare un'infinità di casi, ma è senz'altro meglio vedere cosa dice la Bhagavad Gita a proposito di ciò. Di tutte le specie viventi, il genere umano possiede la coscienza più alta. Invero, si ottiene questo corpo privilegiato solo dopo innumerevoli morte e rinascita nelle 8.400.000 forme di vita esistenti nell'universo. Forme che si dividono come segue. ...900.000 specie acquatiche, 2 milioni di specie minerali e vegetali, 1.100.000 specie di insetti e di rettili, 1 milione di specie di uccelli, 3 milioni di specie di mammiferi e 400.000 specie umane. Queste diverse forme di vita sono disseminate sugli innumerevoli pianeti dei tre sistemi planetari dell'universo. Lo Srimad Bhagavatam ci ha già informato sul tipo di vita che conducono. Abbiamo letto, se ricordate, le descrizioni di alcune fra questi pianeti. Nel capitolo che segue ci riferiremo più particolarmente alla Terra. Dopo aver scelto Kripacharya perché lo guidasse come suo maestro spirituale, Maharaj Parikshit compì 3 sacrifici del cavallo sulle rive del Gange, ricompensando adeguatamente tutti i partecipanti. Durante questi sacrifici anche gli uomini comuni potevano vedere gli esseri celesti. Questo verso ci fa capire che gli abitanti dei pianeti superiori possono spostarsi facilmente da un pianeta all'altro. Dalle affermazioni del Bhagavatam sappiamo che gli abitanti dei cieli visitavano regolarmente la Terra per assistere ai sacrifici celebrati da influenti re e imperatori. Durante il sacrificio del cavallo, celebrato da Maharaj Parikshit, gli esseri di altri pianeti erano visibili perfino all'uomo comune, grazie alla cerimonia del sacrificio. Gli esseri celesti, come anche il Signore, non si mostrano generalmente agli uomini comuni, ma come il Signore, per la sua misericordia incondizionata, scende per rendersi visibile agli occhi degli uomini comuni, così gli esseri celesti, per loro grazia, diventano visibili agli uomini comuni. Al giorno d'oggi, del resto, basta entrare in una fornita biblioteca e, ricercando nelle sezioni di ufologia, archeologia spaziale, esobiologia e via dicendo, troveremo una panoramica di sconcertanti ritrovamenti e testimonianze di rilievo al riguardo. Le grandi teste dell'isola di Pasqua, il sigillo di Harappa, dove l'animale rappresentato non ricorda nessuna specie di questa terra, le pile elettriche rinvenute nel museo di Baghdad, la piramide di Cheope, l'astronauta della Valle del Cauca, le gigantesche figure visibili solo dall'alto ritrovate a Nazca, fino a giungere alla nota pedra pintata scoperta dal professor Omet. E si potrebbe continuare all'infinito. Ricordiamo inoltre i famosi Vimana, descritti nel Ramayana, la grande epopea indiana che narra le gesta di Rama, nella quale si parla dei carri di fuoco in questi termini. Bhima volava sul suo carro splendente come il sole e fragoroso come il tuono. Il carro volante scintillava come una fiamma nel cielo notturno d'estate, passava come una cometa. Sembrava splendessero due soli. Ecco che il carro si levava e tutto il cielo si illuminava. Qualcuno, leggendo queste descrizioni, dirà che sono tutte fantasie. Ma se noi ricerchiamo attentamente nelle varie cronache antiche, troveremo innegabili similitudini. Ecco, ad esempio, una estrazione dalla Bibbia. Io guardai, ed ecco venire dal settentrione un vento di tempesta, una grossa nuvola con un globo di fuoco che spandeva tutto all'intorno d'essa uno splendore. E nel centro di quel fuoco si vedeva del rame sfavillante in mezzo al fuoco. Nel centro del fuoco appariva la forma di quattro esseri viventi. E questo era l'aspetto loro. Avevano sembianza umana. Ognun d'essi aveva quattro facce e ognuno quattro ali. Il loro piede era come la pianta del piede di un vitello. Sfavillavano come il rame terzo. Avevano delle mani d'uomo sotto le ali ai loro quattro lati. Anche nell'antica cultura cinese troviamo battaglie con armi del tutto particolari per quei tempi. Cortine protettrici di fumo, draghi volanti, dardeggianti raggi di luce, gas velenosi, veli che rendevano invisibili, radar, armi e tecnologie che ritroviamo anche descritte nel Mahabharata indiano. Inoltre, anche i geroglifici egiziani presentano personaggi con otto occhi, dotati di ali, navi spaziali che venivano viste come navi del sole ed esseri spaziali luccicanti. Tutto ciò lo troviamo leggendo l'antico libro dei morti. Il battello volante, la Luna, Marte e Venere. Dopo due settimane di assenza, quando credevano che gli dèi l'avessero portato via per sempre, mentre preparavano la successione al trono, il battello volante era tornato e, sorvolando la città, aveva toccato terra, circondato da un anello di fuoco. Quando il fuoco era cessato, Il re scese insieme ad alcuni biondi che rimasero suoi ospiti per alcuni giorni. Insomma, come si può vedere, paragonando queste culture, potremmo trovare differenze a livello filosofico, ma per quanto riguarda questo tipo di incontri, ci sono particolari che si ripetono e concordano fra di loro. Questo ci conferma che queste storie non sono frutto della fantasia di qualche burlone dell'epoca, ma delle realtà che gli uomini di un tempo vivevano più realmente di noi. Lo Srimad Bhagavatam è pieno di storie avvenute nei posti più disparati dell'universo. Non c'è da meravigliarsi leggendole. Al momento della devastazione finale dell'universo intero, alla fine della vita di Brahma, un getto di fuoco si sprigiona dalla bocca di Ananta, dal fondo dell'universo. Lo yogi vede allora tutti i pianeti ridotti in cenere, e con delle aeronavi usate dalle anime pure raggiunge Satyaloka, dove la vita dura 15 bilioni 480 miliardi di anni solari. Queste pagine ci rivelano che gli abitanti di Marloka, anime purificate o esseri celesti che godono di una vita di 4 miliardi 320 milioni di anni solari, possiedono aeronavi con cui possono raggiungere Satyaloka, il pianeta più elevato dell'universo. In questo modo lo Srimad Bhagavatam ci fornisce numerose informazioni sugli altri pianeti, che sono molto al di là della portata degli aerei e dei missili moderni, anche se si attribuisse a questi veicoli una velocità che superi quella dell'immaginazione. Aristotele sosteneva che la natura nella sua totalità come regno del movimento è una sfera perfetta, nella quale si distinguono due mondi nettamente contrapposti tra loro, il mondo celeste e quello terrestre. Il primo è costituito dal cielo delle stelle fisse, che forma la periferia dell'universo in immediato contatto col primo motore, e dai cieli dei sette pianeti, l'ultimo tra i quali la Luna. Tutte sfere trasparenti alle quali sono fissati gli astri, tutte concentriche, ognuna animata e mossa da un essere divino fornito di ragione in misura superiore all'uomo. Se, come abbiamo visto nel secondo canto dello Srimad Bhagavatam, si parla di esseri celesti, nel settimo è narrata una delle battaglie che gli esseri celesti sostenevano contro i demoni, i quali volevano distruggere le dimore degli esseri celesti per divenire i padroni dell'universo. Mayadhanava, il grande capo dei demoni, preparò tre residenze invisibili e ne fece dono ai demoni. Queste dimore sembravano aeroplani d'oro, d'argento e di ferro e contenevano straordinarie attrezzature. Caro re Yudhisthira, protetti da queste tre dimore, i generali dei demoni restavano invisibili agli occhi degli esseri celesti. Approfittando di questa opportunità, i demoni, ricordando la passata inimicizia, cominciarono a distruggere i tre mondi, i sistemi planetari superiori, intermedi e inferiori. Quando i demoni ebbero cominciato a distruggere i sistemi planetari superiori, i governanti di questi pianeti avvicinarono Shiva e, sottomettendosi completamente a lui, gli dissero: «O Signore, noi esseri celesti che viviamo nei tre mondi, corriamo il rischio di essere distrutti. Noi siamo Tuoi seguaci, perciò Ti preghiamo di salvarci». il potentissimo ed esperto. Le frecce lanciate da Shiva, simili a raggi infuocati emanati dal globo solare, coprirono queste tre residenze spaziali tanto da nasconderle alla vista. Attaccati dalle auree frecce di Shiva, tutti i demoni che abitavano le tre residenze giacquero morti. Allora il grande yogi Mahadhanava immerse i demoni in un pozzo di nettare di sua creazione. Quando i corpi senza vita dei demoni entrarono in contatto col nettare, diventarono così potenti da poter resistere al fulmine, dotati di una grande forza, si alzarono simili a fulmini che penetrano le nuvole. Questa breve descrizione, tratta dallo Srimad Bhagavatam, ci presenta raggi laser, aeronavi invisibili, sostanze chimiche in grado di restituire la vita e di conferire grande potenza a chi ne viene in contatto. Non possiamo trascurare queste storie solo perché con la mente non arriva di queste armi e nel futuro, se la civiltà umana non cambierà, arriverà ad usarne di assai più pericolose e potenti, rischiando di provocare disastri irreparabili. In un altro verso troviamo confermato anche che nell'antichità esistevano delle comunicazioni tra le varie civiltà presenti nell'universo. Vedendo la determinazione di Maharishi Parikshit a digiunare fino alla morte, tutti gli esseri celesti dei pianeti superiori lodarono il gesto del re. Per la gioia fecero continuamente scendere una pioggia di fiori sulla terra e suonarono i loro tamburi celesti. Fino dai tempi di Maharishi Parikshit esistevano comunicazioni interplanetarie e la notizia che Maharishi Parikshit aveva deciso di digiunare fino al momento della morte per ottenere la salvezza raggiunse anche i pianeti superiori, dove vivono gli esseri celesti dalla grande intelligenza. Come abbiamo visto, le antiche scritture vediche ci confermano che un tempo le varie civiltà extraterrestri comunicavano regolarmente con il nostro pianeta. E sarebbe ancora così se non fosse per il fatto che l'uomo, con il susseguirsi delle ere, si sia degradato a tal punto da non saper più comunicare soddisfacentemente neanche con il suo prossimo. Spesso si legge dell'esistenza di associazioni, gruppi o persone che aspirano alla fratellanza universale, ma appena possono mangiano la carne di esseri inoffensivi come le mucche. Nel Bhagavatam è spiegato, a pagine del nono canto, che questa fratellanza universale con esseri di altri pianeti può essere possibile solo a livello della pura devozione. We'll be right back. Se non abbiamo una profonda conoscenza delle leggi di Dio, non potremo mai pretendere di poter relazionare con esseri superiori. Non riusciremo neanche a comprenderne il loro modo di agire e di pensare. Sempre nelle scritture vediche vengono menzionati Azio. Uno, quello conosciuto anche dagli scienziati moderni, è chiamato Ka Pota Vayu. Ka indica lo spazio, Pota e Pota significa nave. Anche il secondo sistema è chiamato Ka Pota Vayu. Ka Pota significa piccione. Si possono infatti addestrare i piccioni per farsi trasportare nello spazio. Il terzo metodo, detto Akasha Patana, è molto sottile, ma è anch'esso materiale. La mente può volare in ogni luogo a suo piacere, senza mezzi meccanici, e l'aeroplano Akasha Patana può volare alla velocità della mente. Ma al di là di questo sistema c'è il metodo Vaikuntha, che è completamente spirituale. L'aeroplano inviato da Sri Vishnu per portare Dhruva Maharaj a Sisumara era un aeroplano trascendentale. Gli scienziati materialisti non possono vedere questi veicoli e nemmeno immaginare in che modo essi possano volare nell'aria. Gli scienziati materialisti, infatti, non hanno alcuna informazione sul cielo spirituale, sebbene la Bhagavad Gita ne parli. Parastam mattu bhavonia. Bene, cari radioascoltatori, il tempo a disposizione che avevamo a disposizione è scaduto. Quindi terminiamo qui questa puntata e vi dico che nella prossima tratteremo dell'universo d'antimateria. Hare Krishna.
Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.